tutti a questa nuova stagione di Vagamondo.
Sabato 22 settembre, ore 11:30 circa.
Abbiamo ricominciato a rompervi le palle.
Siamo tornati dalle vacanze, ebbene sì.
E siamo molto carichi per una nuova stagione di approfondimenti, inchiesta e denuncia.
Sempre su Vagamonda, trasmissione curata dall'Officina dei Media Dipendenti VAG 61, che però rimane sempre in via Paolo Fabbri 110.
Cofferati permettendo. Che non si sa mai di questi tempi.
È una trasmissione che inizia con un tema caldo che ha caratterizzato un po' quest'estate.
E che a noi di Vagamonda ci ha fatto parecchio incazzare, e speriamo di far incazzare anche voi almeno un poco più di quanto lo siamo noi, che ce n'è bisogno.
Parliamo oggi di Rom, avrete seguito le varie vicende da Pavia a Roma, l'ultima giunta da Roma dell'altra sera, a Bologna ormai queste cose si sentono da anni, le ruspe cofferatiane contro gli accampamenti dei Rom, un po' il simbolo di questa legalità imposta dal nostro caro sindaco, e quindi parleremo un po' di questa vicenda cercando di fare un quadro della situazione facendo vari collegamenti appunto da Pavia, da Roma e parleremo del caso Bologna. Intanto salutiamo la nostra regia che è sempre puntuale, sveglia
e senza la quale...
Buongiorno a tutti, siete pronti?
Ciao Fra, siamo pronti.
Un po' sonnati forse.
No, vabbè, ma fa sempre bene.
Beh, direi che adesso ci possiamo sentire un po' di musica prima di tornare a parlare di Pavia con un collegamento direttamente da Pavia appunto con la consigliera comunale Irene Campari. Ci sentiamo dopo.
torniamo in studio, sempre sulle frequenze, sui 103.1 di Radio Città Fujiko, sempre dagli studi di Via Paolo Fabbri 110, con Vagamondo, prima puntata dell'anno. Cominciamo bene, perché già il primo collegamento...
Caro Luca, cominciamo benissimo!
Il primo collegamento è abbastanza in dubbio, la Fra ci sta lavorando...
Ma noi non disperiamo, perché la Fra ci ha sempre salvato in situazioni di emergenza, quindi... Contiamo su di lei.
Io non ricordo, comunque ci fidiamo, speriamo lo faccia questa volta. Intanto vi ricordo i nostri contatti, se volete telefonarci in diretta, non è detto che vi rispondiamo, ma potete provare, 051 34 64,
sempre, non è vero, lui è antipatico.
051 34 64 58, il numero per mandarci gli sms 333 180 9494, oppure se volete ascoltarci via internet basta collegarvi al sito www.radiocittafujiko.it, la A senza l'accento,
e se volete vedere delle foto di Luca nudo collegatevi su www.splendor.luca.it.
Vi ricordiamo anche il sito di Vag, www.vag61.info, da cui potete accedere all'agenzia di comunicazione autogestita ACAB News, dove potete trovare molte news appunto su la vicenda dei Rom, ma anche su tantissime altre cose.
Io vedo delle facce da dietro il vetro della regia che mi fanno sospettare che questa telefonata non arrivi, quindi diciamo no al collegamento a Pavia.
Per ora.
Però intanto forse sarà il caso che io e tu facciamo un po' il punto della situazione, che dici Luca?
Ma sì.
Anche perché a parte tutto, insomma, si tratta di casi di una gravità inaudita che insomma non si erano mai visti, perché ci siamo dimenticati di ricordarlo questo all'inizio della nostra trasmissione. Sì, tutto parte dagli sgomberi, e gli sgomberi qua a Bologna sono ormai pane quotidiano.
La capitale degli sgomberi.
Purtroppo sì, sono pane quotidiano da almeno un paio d'anni, mi fa ridere perché...
Hai bevuto, non c'è altra spiegazione.
Ma no, ma perché sai com'è, di fronte alle verità più tristi non si può che ridere, sarà una risata che vi seppellirà, dicevano gli anarchici, bisognerà ricordarlo in questi tempi bui. A parte gli sgomberi che, come dicevo, vanno avanti da un po', quello che si sta verificando è una ondata inaudita e montante di xenofobia e di razzismo, in particolare nei confronti dei Rom. Perché se da una parte le amministrazioni comunali, di centrodestra o di centrosinistra, oramai davvero non fa più differenza, sgomberano i campi Rom, adesso si sono aggiunti degli inquietanti comitati di cittadini che si stanno rendendo protagonisti di episodi di insulto e di violenza verbale, ma che stanno cominciando pericolosamente a sfociare in violenza fisica. Il caso di Opera è il caso più eclatante di tutto questo, e forse un po' ripercorrerlo ci può aiutare a chiarire un po' i termini quantomeno del problema, perché tutto comincia ancora una volta con uno sgombero, no? Il 30 agosto a Pavia la polizia sgombera circa 200 Rom che occupavano dei capannoni dell'ex Nia Viscosa, però non essendo pavesi non sappiamo dove sia.
200 Rom componevano circa 60 famiglie con donne, anziani e 70 bambini.
Si trattava di una comunità nutrita con donne e bambini che sono stati buttati in mezzo alla strada.
Tra l'altro un insediamento comunque che era anni...
Un po' come qui da noi sul Lungo Reno, vedremo meglio dopo, ma... Sì. E insomma, lo sgombero arriva la... Come si chiama? Come si può chiamare questo partito? Non trovo il nome, non trovo più il nome, perché adesso non so se chiamarlo la cosa rossa verso la cosa ancora più rossa.
Ma di rosso sicuramente.
Beh, insomma... Il nostro partito preferito, il partito della Rifondazione Comunista, sull'onda di questo sgombero, senza alternative di fatto, perché sono stati mandati più o meno in mezzo ad una strada, esce dalla giunta di centrosinistra. E questo è un caso che fa un po' scalpore anche sui media nazionali, se ne parla sui giornali, se ne parla in televisione, l'uscita di Rifondazione prelude alla caduta del governo Prodi, padabam padabam bidibum, ma in realtà non sappiamo se tutto questo sia vero. Sicuramente il dato è che a livello di equilibri locali questo passaggio segna una svolta importante.
Soprattutto se pensiamo alla situazione nostra locale, in cui è anni che l'opposizione dovrebbe uscire dalla maggioranza, ormai si è ritrovata senza nulla, partita con un assessore, un presidente di quartiere, non ha nulla, sta solo in maggioranza così. Ma...
sì, soltanto per appoggiare una maggioranza che nega moschee e che sgombera di qua e di là. Ma la vicenda di Pavia non finisce qua, perché e qui ci manca il collegamento, purtroppo, perché sarebbe stato interessante sentire la testimonianza diretta. L'episodio più rilevante e più inquietante è avvenuto da qualche giorno, ovvero il 14 settembre. Una parte di questi rom sgomberati dovevano essere destinati a un paese della provincia che si chiama Casoni di Pieve, un paese della provincia di Pavia, piccolino, uno di questi piccoli comuni sonnacchiosi e quieti della provincia del Nord.
Ma quieti mica tanto, come si è poi visto.
È appunto che dietro questa calma apparente, come in un fumetto di Dylan Dog, però purtroppo nella realtà, viene fuori l'orrore e le... e gli elementi più inquietanti. Forse abbiamo il collegamento? Forse abbiamo il collegamento? Regia, facci un segno.
Insomma, fatto sta che comunque questi cittadini di questa... di questo paesino, tanto quieti non sono stati, perché armi e bagagli hanno deciso di partire, andare a manifestare appunto il loro disappunto per questa scelta di destinare parte di questi rom alla loro cittadina, appunto.
E hanno pensato bene di accompagnarsi a dei loschi figuri che rispondono al nome di fascisti, militanti di Forza Nuova, capeggiati dall'ancor più losco figuro che risponde al nome di Roberto Fiore, hanno pensato bene di assediare, in senso letterale, l'edificio nel quale i rom risiedevano. Dentro questo edificio si trovava unica esponente delle istituzioni a prendere le difese, perché il sindaco del paesino di Casone di Pieve era fuori insieme agli assedianti, insieme a Forza Nuova.
Sostenendo che fosse una manifestazione democratica, sì, peraltro.
Sì, che questi, insomma, oramai la degenerazione alla democrazia è un concetto che nella politologia va avanti da almeno 20 anni, però insomma qui siamo di fronte a qualcosa di forse un po' più grave. Comunque dentro questo edificio assediato c'era Irene Campari, che è consigliere comunale indipendente del comune di Pavia, adesso capogruppo del gruppo misto, nonché vicepresidente del Circolo Basolini. Sei in linea, Irene?
Sì, buongiorno a voi. Mi scuso per la voce, ma ne ho abusato in questi giorni e questo è quello che rimane.
Mi
dispiace.
Ti abbiamo presentato bene, vuoi aggiungere qualcosa?
Ringrazio molto.
Bene, vuoi raccontarci un po'? Noi abbiamo provato fino ad ora a fare un po' il quadro, abbiamo raccontato un po' a grandi linee lo sgombero del 30 agosto, l'uscita di Rifondazione del 31 e poi l'episodio del 14 settembre. Vuoi raccontarci un po' meglio che cosa è successo? Tu sei stata testimone diretta, eri lì dentro.
Ma sì, io sto seguendo la comunità rom pavese da molto tempo, da molti mesi, e in particolare dallo sgombero, quello definitivo, della ex NIA, che è avvenuto il 31 di agosto. Da quel giorno questa comunità è stata sottoposta a una vera e propria diaspora e ha vissuto vicissitudini veramente degne di un'odissea, e non sto esagerando. Per alcuni giorni le istituzioni locali non sapevano veramente cosa farsene. Il sindaco di Pavia, dopo lo sgombero, aveva dichiarato che finalmente la città era libera da rom e li ha letteralmente scaricati sui comuni del circondario, i quali non li hanno accolti bene, e in particolare nel comune di Pieve è da circa un mese che si stanno verificando casi di intolleranza e di razzismo veramente inqualificabili, e noi ci siamo accorti come circolo che è bastato grattare un po' la superficie di un territorio che apparentemente era democratico, tollerante e rispettoso dei diritti, per accorgerci che sotto c'era un mostro. Parte di quel mostro noi l'abbiamo vissuto anche ieri sera, perché ieri sera davanti alla residenza dove risiedono i rom a Pieve Porto Morone c'è stato un comizio di Borghezio, europarlamentare della Lega Nord, che ha detto che se i Rom non saranno sgomberati da lì entro poco, lui porterà tutte le sue guardie della regione e chiederà anche finanziamenti alla regione per trovare una soluzione. E lui tra l'altro ha dichiarato che di ritenere estremamente legittime tutte le azioni di protesta messe in atto dai residenti contro i Rom. Vi dico anche che i Rom ora residenti a Pieve Porto Morone sono 8 adulti e 10 bambini, quindi questo vi rende l'idea delle proporioni,
ma anche della pericolosità un po', insomma, di questi.
Pronto?
Sì, si diceva anche della pericolosità di tutto quello che sta accadendo. Nel
no, è detto che fondamentalmente ieri sera a Borghezio, perché è richiamato poi dalla Lega regionale, non ha dato in escandescenze e non ha, anzi, ha fatto un comizio piuttosto in sordina, ma proprio per un'azione politica che la Lega regionale ha esercitato nei suoi confronti in questi giorni. Invece la Forza Nuova la settimana scorsa ha tenuto un raduno da brividi, letteralmente da brividi. E è inutile che io vi ricordi che la loro simbologia e il loro tipo di manifestazione. Hanno chiamato anche il loro leader nazionale, Roberto Fiore, sì, e noi eravamo, io ero da sola serragliata con i Rom in questa residenza, ci mancava il respiro. Perché io dovevo cercare di decodificare loro quello che stava accadendo. Questo è un popolo che ha già vissuto uno sterminio per colpa dei nazisti. I nazisti hanno massacrato 500.000 zingari e allora mi ritrovavo a dover spiegare come nella mia lingua, che era la lingua che loro stavano apprendendo, potessero ancora essere espresse le stesse volgarità, le stesse insussaggini che probabilmente i loro nonni avevano sentito 60 anni prima.
Abbiamo visto nelle immagini televisive di quella notte la presenza non solo dei fascisti di Forza Nuova che conosciamo bene, ma anche di cittadini e del sindaco di Pieve.
Certo. No, il sindaco è stato colui che ha accolto tutte le manifestazioni più xenofobe e più razziste con maggior clamore ed entusiasmo. Io ho dovuto richiamarlo il primo giorno in cui è stata insediata quel piccolo gruppo di Rom in quel centro al fatto che lui avesse giurato sulla Costituzione italiana, ne ha dette quando ne ha visto di tutti i colori e continua a dirne, cioè lui continua a sostenere che questi sono tutti ladri e che questi sono tutti criminali, che la sua invece è gente per bene e lui non li vuole, ma usa un linguaggio che da rappresentante istituzionale veramente è assolutamente inaccettabile. Io ho chiesto l'intervento di autorità superiore, cioè un sindaco della Repubblica Italiana non si può esprimere in questo modo.
Ma siamo di fronte, noi abbiamo la sensazione di essere di fronte ad una degenerazione veramente preoccupante, anche perché dall'assedio al pogrom il passo è veramente più breve di
ma c'è stato un piccolo pogrom, nel senso chiamiamolo come lo vogliamo, ma per me è stato un piccolo pogrom. Una notte hanno tirato mattoni, bottiglie e quant'altro, hanno rotto dei vetri e un mattone è arrivato a 5 centimetri dalla testa di un bambino. Io lo chiamo pogrom.
E questo è qualcosa che non speravamo di rivedere più in Europa, se non...
E invece sta ritornando e io non sottovaluterei tutti questi segnali, che oramai sono qualcosa di più di un segnale. Ora mi spiace, ho la mia voce...
Non preoccuparti, ti ringraziamo...
Volevamo chiederti un'ultimissima cosa, che è una questione più immediatamente politica, insomma, nel senso che comunque... Tu sei anche uscita dalla maggioranza e questo ha suscitato anche un certo, come dire, scalpore anche a livello nazionale. Ora, ti vorrei chiedere un commento anche in relazione al fatto che noi qui a Bologna abbiamo una situazione che, insomma, magari non ha avuto, diciamo, qui a Bologna abbiamo una situazione che magari non ha avuto, diciamo, il caso eclatante delle persone che sono andate proprio lì dai Rom a cercare di scacciarli, però comunque abbiamo una situazione dove da anni si sgomberano campi, dove da anni si viene una situazione di...
No, ma guarda, è il momento in cui io davanti ai valori e davanti alla negazione dei diritti io mi comporto in un unico modo: abbandono chi nega i diritti. Se poi sia un'amministrazione di centro-sinistra, un'amministrazione proprio, la cosa non mi riguarda, Nel senso, io pretendo che da un'amministrazione di centro-sinistra siano garantiti in primo luogo i diritti e il riconoscimento dell'eguaglianza tra i cittadini. I Rom sono cittadini europei, meritano di essere considerati cittadini. Allora, davanti alla negazione di questa condizione, io non ho un'unica scelta da fare, che è una scelta etica morale, abbandonarli e contrastarli. Questo è l'unico modo che io interpreto il fare politica.
Bene, ti ringraziamo tantissimo Irene, grazie mille di essere stata qui con noi,
grazie.
Buon lavoro. Ciao.
Grazie.
Ciao. Bene, dopo questa intervista molto...
Parole che fanno...
Parole che pesano, ma avremo modo di approfondire quanto già c'è è venuto fuori in questa prima parte. Ci sentiamo un po' di musica e torniamo in studio per parlare di Roma adesso.
Non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano, le loro nuche sul mio profilo da tirano. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano, se sei mite di te arrivano. Come dico già però, che mal sento come me, sa che quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sa che, metto fuoco intorno a me. Trovo molto la mia parte incorrerante, che mi rende rivoltante, tutta quella bella gente, a fianco al mio banco un ipop e caro. Snippa polvere da sparo, dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace, lo capisco ma preferisco Carol. Artisti di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi maravitosi, vanitosi, ripresi con pose da bellicosi, mentre io sono fiacco e ho la mononucleosi, studio in una classe di risosi, eccitati dai globuli rossi manco fossero ben allungosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gente eccessivamente affettuosi, a 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me, che sono debole, che non ho regole, che ho roba demo. Che detesto il cliché dell'uomo che non deve chiedere mai, dato che se non chiedi non sai, dato che adoro World of Wild, dato che se mi cerchi mi troverai nel via vai di un gay pride, ma sappi che se mi provocherai sono guai, Dottor Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazzo se cito con Rise. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, tutta questa bella gente. Cari professori miei, io vorrei che in giro ci fossero meno fuori da cast, più gay, più dreadlock e meno monkey, più stratocaster e meno DJ. Ciao ma la spiega di Blair, che ho un progetto in mente, rimanere sempre adolescente. Io sono molto calmo ma nella mente un virus latente, infine ad azioni violente. Si sente sempre più spesso che sono un pazzo depresso, meglio depressi che stronzi del tipo me ne fotto, perché non dicono io mi interesso, che se in culo non ci presto, dunque, tanto il mio destino è stare solo con chiunque, alle bestie regalerò i miei sorrisi, come Francesco d'Assisi e Pippi calze lunghe. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa vera. Questa bella gente.
rieccoci in studio, sono le 12.02, sempre sulle frequenze di Vagamondo, che è la trasmissione del sabato mattina che vi accompagnerà dalle 11.30 alle 13 circa.
Si spera per tutto l'anno.
Si spera.
Io sono Giacomo.
Io sono Luca.
E vi continueremo ad accompagnare in questo viaggio ai limiti della realtà, purtroppo, ai confini della realtà.
Forse anche oltre un po' i confini ormai.
Ovvero la vicenda dei rom in Italia, il montare di un'ondata razzista e xenofoba che non ha precedenti, i pogrom, i veri e propri pogrom che oramai stanno cominciando a verificarsi in alcune realtà, tra l'altro realtà apparentemente sonnacchiose e quiete come Pavia, di cui abbiamo appena parlato. E adesso sposteremo la nostra attenzione dal caso di Pavia al caso di Roma, che è più recente e più fresco, o meglio dire caldo,
altrettanto inquietante.
Anche a Roma, così come a Bologna, così come a Pavia, un sindaco di centrosinistra da un po' di tempo ha deciso che rom in città non ce ne devono stare.
Non solo un sindaco di centrosinistra, ma il sindaco, l'illuminato, quello che la sinistra guarda come al modello illuminato.
Il futuro leader del Partito Democratico, anzi, come dicono adesso, il leader in pectore del Partito Democratico. Non si capisce le primarie che le fanno a fare, ma questo andrebbe chiesto a chi ha accesso a questi mondi, e non siamo noi.
Fortunatamente.
Sgombera insomma anche il nostro amico Veltroni, questo è il punto, sgombera i campi rom.
Tra una notte bianca e l'altra, uno sgombero ci sta sempre bene.
Non fa mai male a nessuno. Peccato però che dallo sgombero, che apparentemente non fa male a nessuno, ma in realtà non è così, si stia cominciando a passare ai pogrom anche a Roma. In uno dei campi delle baraccopoli che si sono create in questi ultimi mesi e anni, l'altra notte un gruppo di esimi e rispettati cittadini romani hanno assaltato il campo rom di Roma sotto il Ponte Mammolo a colpi di spranghe, bottiglie Molotov e mattoni
e coltelli,
qualcosa che veramente, ma veramente, non si era mai visto. Nonostante ciò l'attenzione mediatica è bassa, eppure ci sembra urgente, importante, necessario richiamare l'attenzione su quello che sta succedendo. E quello che è successo a Roma, nella serie di fatti eclatanti di cui stiamo raccontando, è veramente, ma veramente l'ultima soglia, perché dopo di questo ci sono solo i morti. Dopo le bottiglie Molotov, dopo i coltelli, c'è solo l'uso dei coltelli, purtroppo. Erano le 11:30. Prima sono passati un motorino e hanno gettato due bottiglie incendiarie. Poi hanno cominciato a compiere piccole incursioni nel campo. Queste sono le cronache. Gridavano cose brutte, dice Angel, e tiravano cose. Se non arrivavano i carabinieri eravamo morti tutti, pure i bambini. Questo succede in Italia, a Roma, nel 2007. E non è l'unico episodio, perché era capitato già da un'altra notte in questo stesso campo un episodio del genere. Meno grave, senza incursioni nel campo, ma sempre con bottiglie incendiarie. Quale sarà il prossimo passo della frontiera della legalità e del razzismo?
Tra l'altro, a seguito di questo violento attacco, è stato un unico fermato da parte dei carabinieri, che ha dichiarato, un quarantenne, un padre di famiglia, che ha dichiarato di essere parte di un simpatico comitato spontaneo di cittadini
che si dedica alla pulizia etnica sul proprio territorio, il quale tra l'altro è stato anche arrestato e si è scoperto che ha precedenti penali per piccolo furto, rapina, eccetera, esattamente quello che lui stesso imputava ai rom e per i quali i rom meritavano di andare a fuoco, secondo il signor Fabrizio.
O Fabrizietto, come lo chiamano gli amici.
I quali hanno detto che se avessero saputo lo avrebbero aiutato. Questo è il dato. Ma basta con questa ricostruzione che per noi è molto dolorosa e ci fa molto arrabbiare.
C'è solo un dato simpatico da riportare, che è la dichiarazione dei carabinieri, che hanno detto che non è stata una questione di razzismo, perché avrebbero fatto lo stesso anche con un insediamento di svedesi. Ma su questo noi abbiamo un po' di dubbi.
manteniamo
simpatici commenti
riserva
dei carabinieri.
Manteniamo qualche riserva su questo, ma adesso ci sentiamo un audio che ci dovrebbe spiegare un poco la vicenda di questo campo Rom.
Ora il campo sul quale sono piovute le tre Molotov di notte è un insediamento abusivo di Rom, prevalentemente di Rom provenienti dalla Romania, che si sono accampati sulle rive sul greto dell'Aniene, e nelle condizioni di massimo disagio e povertà. È un insediamento che si è andato crescendo negli ultimi anni, e in particolare quando a partire dal dicembre scorso è stata avviata qui a Roma una politica di sgomberi violenti e forzati da parte delle forze di polizia, che hanno sospinto i Rom e anche altri immigrati da aree che occupavano da anni nelle condizioni appunto meno rischiose per loro, come appunto i greti dei fiumi.
Bene, abbiamo visto che anche in questo caso, un po' come succede a Bologna, si tratta di un campo frutto di sgombero, nel senso che c'erano degli insediamenti che andavano avanti da anni. A un certo punto anche Veltroni, come Cofferati, come il sindaco di Pavia e come altri sindaci in Italia, si è svegliato e ha deciso che i Rom non gli piacevano più, e hanno cominciato a spostarli sempre più fuori.
A rimpallarli un po',
esatto,
da una parte all'altra.
Questo campo di San Mamolo veniva dopo una serie di sgomberi, quindi tra l'altro raccoglieva solo una parte della comunità Rom presente sul territorio romano. Adesso si parla di costruire dei mega campi nomadi fuori dal raccordo anulare, quindi una vera e propria espulsione geografica dalla città.
Un vero e proprio ghetto anche.
Sì, una vera e propria pulizia etnica della città. Dispiace utilizzare questi termini, però purtroppo le cose vanno chiamate col loro nome, no?
Sì, su questo dovremmo avere un altro audio, se la regia ci assiste, che ci inquadra ancora meglio la situazione.
Dopo la ventata, diciamo, di sgomberi che ha attraversato tutta Italia, e che quindi, come tanti fiumi che si immettono nello stesso mare, diciamo, che sono iniziati poi questi sgomberi fondamentalmente al nord, con la ventata di ordine e sicurezza, e quindi a Roma c'è stato anche un afflusso di persone che erano state sgomberate da altre parti, soprattutto al nord Italia, e quindi ci sono dei luoghi particolarmente diciamo diventati rifugi proprio per persone che non avevano altro posto dove andare, e questi sono di solito diciamo sotto i ponti, sotto i cavalcavia, e fondamentalmente a Roma lungo i fiumi, il Tevere e l'Aniene. Questa comunità che avevano costruito delle abitazioni di fortuna lungo l'Aniene proprio, di Rom immigrati. E oggi chi soffia su questo disagio, insomma, soffia anche pericolosamente, insomma, iniettando anche livelli di razzismo, proprio inneggiando alla cacciata del Rom.
Ecco, però non è la prima volta che accade, se non sbaglio, a questo punto.
No, ad esempio c'è stato in Campania, c'è stato un paio d'anni fa una cosa del genere, e niente di tragico come questa volta, che comunque hanno avuto un'accusa di strage, perché l'attentato a strage per il nostro ordinamento equivale a strage. È chiaro che poi questa situazione scoppia, perché purtroppo, diciamo, tutte queste comunità Rom che stanno in questi luoghi di fortuna, oltre a vivere in condizioni, diciamo, precarie da tutti i punti di vista, insomma, ovviamente sono anche preda di attività non sempre lecite, insomma. E poi sono insediati in luoghi dove già i problemi sociali sono grandissimi, dove già magari c'è disoccupazione anche tra all'interno di altre comunità, anche le comunità italiane, c'è disagio sociale, ci sono fenomeni di tossicodipendenza diffusi, e quindi è chiaro che la famosa guerra tra i poveri rischia di incendiare tutto, insomma.
E questo era Alerano Virgili, un volontario di Opera Nomade, da un audio di Radio Onda d'Urto che, come al solito, ringraziamo. E abbiamo sentito un po' ancora un approfondimento di questa situazione che veramente rischia di degenerare a questo punto. Abbiamo sentito Pavia, abbiamo sentito Roma, dopo la pubblicità ci trasferiamo appunto di nuovo qui a Bologna, perché anche qua ce n'è parecchio da dire, insieme a Valerio Monteventi, consigliere comunale indipendente, eletto nelle liste di Rifondazione Comunista, faremo un po' il punto su questa ondata di sgomberi che c'è stata da qui agli ultimi anni, proprio a danno dei Rom che si sono insediati varie volte sul Lungo Reno e in vari altri posti. Eccoci in studio, sempre sulle frequenze di Vagamondo, per continuare questo viaggio, per continuare a parlare di Rom, per continuare purtroppo a parlare di repressione, di violenza e di sgomberi. Abbiamo parlato delle vicende inquietanti di Pavia e di Roma, l'ultima successa l'altra sera, e torniamo ora a parlare di Bologna, che in fatto di vicende inquietanti comunque non è da meno, non è stata da meno in questi anni. Siamo qui con Valerio Monteventi, consigliere indipendente eletto nelle file di Rifondazione Comunista, che da anni comunque ha alzato una voce contro queste misure repressive messe in atto dalla giunta Cofferati in nome di questa decantata legalità. Ciao Valerio.
Ciao.
Ti chiederei un po' di farci inizialmente il punto su questa ondata di sgomberi che ha caratterizzato, di sgomberi dei Rom in particolare, che ha caratterizzato Bologna negli ultimi anni, da quando in sostanza si è instaurata questa giunta.
Beh, Bologna ha fatto scuola sicuramente per quanto riguarda le scelte politiche delle amministrazioni comunali nei confronti della presenza dei Rom nei territori delle varie città. Per dire la verità, gli sgombri non sono iniziati con la giunta Cofferati, infatti l'altra sera qua a Vaga abbiamo organizzato un'iniziativa a 5 anni dal primo sgombro significativo lungo il Reno, 19 settembre del 2002 con la giunta Guattaloca, è da lì che parte un po' tutta la vicenda drammatica, per certi aspetti simile a un'odissea della comunità rom rumena qui nella nostra città. Alcuni di quelli che furono sgomberati nel 2002 oggi sono ancora in giro per strada, insomma, che si spostano da un luogo all'altro e puntualmente vengono cacciati. Quello che si è verificato dopo l'avvento di Cofferati a partire dal marzo 2005 è un utilizzo politico dello sgombero, un'indicazione che poi ha preso spazio a livello nazionale, in qualche modo quello che si pensava fosse un'anomalia, cioè questa scelta di Cofferati di stare appunto al comando di una ruspa e distruggere le baracche, è diventato poi linea politica intanto nelle grandi città, ma per certi aspetti anche all'interno del patto per la sicurezza del ministro dell'interno Amato. E quindi ormai si è visto, come penso le cose che avete raccontato prima, che in altri luoghi si sono poi riproposte le stesse dinamiche che Cofferati ha imposto qua a Bologna. C'è da dire, quindi l'elenco degli sgombri è lunghissimo: marzo 2005, maggio 2005, ottobre 2005, e quindi qui sgombri lungo il Reno, la dinamica, le ruspe che distruggono le baracche, tutto quello che c'è dentro, e tutto quello che era stato costruito in precedenza dal punto di vista di interventi sociali rispetto a queste comunità, l'inserimento dei bambini a scuola.
Tra l'altro su zic.it, il sito appunto di Zic, potete trovare comunque diverse notizie e diversi riferimenti a tutte queste cose.
Dopo c'è stato un altro aspetto, insomma, che secondo me va sottolineato: la chiusura del ferrotel di via Casarini, l'apertura di Villa Salus e oppure l'apertura dopo uno sgombero lungo il Reno di un campo minimamente attrezzato in Santa Caterina di Quarto. Anche questi interventi, che sono interventi in cui l'amministrazione ha speso dei soldi, sono stati fatti con una certa logica, nel senso, per quanto riguarda via Casarini, una comunità che si era costituita a partire da un'occupazione di uno stabile, che aveva avuto difficoltà per quanto riguarda la gestione della vita quotidiana e per l'alta presenza delle persone, la difficoltà di essere stata abbandonata dalla giunta Guattaloca, per tanto tempo queste persone vivevano in condizioni disumane, senza acqua, gas, possibilità di riscaldarsi, senza luce. Quando interviene, però in quegli anni si era creato anche una realtà interessante, un rapporto tra associazioni di volontariato, ragazzi che avevano partecipato alle iniziative del movimento, che avevano vissuto quotidianamente con i Rom e quindi avevano costruito con loro dei percorsi, sia per quanto riguarda l'inserimento scolastico, sia per quanto riguarda la salute delle donne, tutto il tema delle tante nascite che ci sono state, cioè ci furono più di 30 bambini che nacquero in via Casarini nel corso di un anno e mezzo, e quindi anche la gestione anche di questo aspetto. Tutto quello fu cancellato dal fatto che la giunta decise di chiudere via Casarini, trasferì Rom con una modalità pazzesca, venne circondato lo stabile, con pullman vennero portati in Villa Sa, e tutte le persone che prima quotidianamente avevano un contatto con i Rom non hanno più potuto vederli a Villa Salus. Villa Salus è costata un casino di soldi, ma veramente tantissimi, per dare un'accoglienza pessima a queste persone, per farle stare male. In quel periodo, insomma, attraverso questi interventi è uscita anche una teoria che è un po' demenziale per certi aspetti, insomma, una contraddizione in termini, il fatto che si chiama accoglienza disincentivante. che oggi sta alla base delle politiche sociali del Comune di Bologna ed è stata sperimentata in primo luogo sui Rom, ma poi è stata portata anche in altri settori, dalle tossicodipendenze al discorso dei migranti in generale, e da questo punto di vista si vorrà arrivare fino agli studenti universitari. Questa è la mia idea, però penso di non sbagliarmi tanto.
Ma cosa si intende propriamente con accoglienza disincentivante? Vuoi spiegarlo meglio?
Significa che non si nasconde il problema di dare un aiuto a persone che sono in stato di difficoltà, però si dice al tempo stesso bisogna non farli stare troppo bene, perché se il servizio è di qualità, se stanno troppo bene, poi richiamano altre persone e quindi non ci sono le condizioni economiche per sostenere tutti. Ti faccio un esempio concreto. C'è un servizio di strada sulle tossicodipendenze che porta il metadone, che fa lo scambio siringhe, ed è un servizio utile di contatto tra la struttura sanitaria e i tossicodipendenti cronici, quelli che non hanno altra possibilità di accesso ai servizi. Hanno fatto un'analisi, il 60% delle persone che si rivolgono a questo servizio di strada non hanno residenza, vengono da altre città, e ora si è detto bisogna calare la qualità del servizio perché sennò arrivano troppi tossicodipendenti. Una cosa deleteria, perché ci sono forse troppi tossicodipendenti a Bologna che vengono da altre città, perché forse è più facile nel mercato clandestino della droga trovare le sostanze, oppure perché è una città universitaria, oppure perché è una città collocata al centro del paese, facile da raggiungere, ma non è perché c'è lo scambio siringhe per strada o c'è il medico che dà il metadone che uno che è in condizioni precarie arriva qui. Anzi, non affrontare questo tema è allucinante, perché poi quelle persone non hanno nessun tipo di rapporto, stanno peggio loro e fanno in qualche modo, attraverso le loro condizioni di vita, creano dei disagi anche ad altri, insomma.
Quindi il principio è fare finta di accogliere, ma in realtà convincere a non venire. Insomma.
Sì, e guardate che l'accoglienza disincentivante costa un casino di soldi, perché Villa Salus è costata moltissimo, allora con gli stessi soldi si potrebbe dare un servizio diverso, però poi è una scelta politica, farli star male, perché non è un'invenzione attuale, fu in qualche modo, non veniva teorizzata, ma produceva lo stesso effetto nel 1991, quando vennero istituiti i centri di prima accoglienza attraverso la legge Martelli. L'assessore alle politiche per l'immigrazione di allora, Moruzzi, decise di costruire questi centri nelle periferie, in posti non visibili da parte dei cittadini, attraverso la realizzazione di container in lamiera o in cemento armato, dove si stava malissimo. La gestione dei centri costava un sacco e dava un servizio di pessima qualità, creava poi situazioni di disagio, di degrado, però questa era la scelta, perché se tu facevi stare bene gli immigrati venivano troppi qua, che è una stronzata, perché non c'è altro termine per definirla, perché comunque a chiamare per esempio i migranti nella nostra città sono le condizioni economico-produttive, insomma l'esigenza di forza lavoro di tanti settori produttivi, che poi si è modificata nel corso degli anni, ma per certi aspetti ha caratteristiche simili anche rispetto a 10 anni fa.
Prima di farti qualche altra domanda, apriamo una finestra un po' sulla questione giuridica, magari prima mandiamo un po' di musica e poi un audio realizzato da noi con l'avvocato Andrea Ronchi dei Giuristi Democratici, che ci inquadra un po' anche la questione giuridica dei Rom.
Hey, like you stand.
I'll be the eternity.
Cittadini rumeni, cittadini comunitari, e quindi non si può parlare di clandestinità perché non si può parlare nei loro confronti di stranieri. Chi li chiama stranieri utilizza un termine giuridicamente non opportuno.
E neanche extracomunitari.
Nemmeno extracomunitari, perché sono comunitari a tutti gli effetti. Per la precisione, c'è un periodo transitorio che finirà nel 2009. In questo periodo transitorio non godono della pienezza dei diritti di tutti gli altri cittadini comunitari, ma diciamo che di fatto possono essere equiparabili a un cittadino italiano, un francese, un tedesco.
Quindi non possono essere espulsi con le normative che sono a disposizione del governo italiano nei confronti dei cittadini extracomunitari.
La Bossi-Fini non si applica più nei confronti dei cittadini rumeni Rom, perché si applica esclusivamente agli stranieri, abbiamo detto che questi non sono stranieri. Possono essere applicate nei loro confronti delle procedure di allontanamento coatto, che però esulano dalla Bossi-Fini. Non possono essere definite delle espulsioni perché non c'è il divieto di reingresso. Diciamo che in questo momento qualsiasi cittadino rumeno che in Italia abbia la disponibilità di un lavoro e di una dimora può permanere sul territorio nazionale.
Ok. Un lavoro e una dimora, nel senso che il fatto che loro non abbiano una dimora fissa può essere considerato da un punto di vista giuridico un handicap per il godimento di tutti questi diritti che teoricamente sarebbero loro garantiti?
Questo di sicuro, perché tutti i cittadini non italiani devono comunicare alle questure o ai comuni il luogo di loro residenza o l'elezione del loro domicilio per problematiche relative all'identificazione e alla rintracciabilità di queste persone, però non sono più sottoposti a tutta una serie di vincoli come per gli extracomunitari. Quindi è sufficiente indicare un domicilio, una residenza, un luogo dove possano essere rintracciati.
Non esiste quindi al momento una legislazione specifica per questo tipo di popolazione sul nostro territorio?
Esiste questo periodo transitorio. Se poi vogliamo parlare invece delle popolazioni nomadi, entriamo in tutto un altro discorso, perché popolazioni nomadi possono essere assolutamente nomadi italiani, non per forza ce li dobbiamo immaginare come soggetti provenienti dall'est, oppure possono essere gitani spagnoli, adesso forse un po' folcloristica questa situazione, però sicuramente esistono anche spagnoli, francesi e quant'altro. Diciamo che sui nomadi la comunità europea ha usato due pesi e due misure. per accettare Romania e Bulgaria all'interno della comunità europea ha obbligato queste nazioni ad avere una legislazione a tutela delle minoranze nomadi, legislazione che ad esempio non è stata richiesta ai paesi fondatori della comunità europea. Quindi se adesso dovessimo andare a controllare formalmente l'impianto giuridico dell'ordinamento italiano e dell'ordinamento rumeno, vedremo che nell'ordinamento rumeno esiste una normativa ad hoc sui nomadi e la tutela delle minoranze, nell'ordinamento italiano, come in quello delle gran parte delle nazioni fondatrici della comunità europea, questo non si riscontra, perché si dà per assodato che noi civili le minoranze le proteggiamo per definizione.
E non è quello che sta succedendo in questi giorni.
Direi che lampante il fatto, ma non soltanto in questi giorni, storicamente purtroppo a prescindere da qualsiasi rapporto di collegamento con il territorio, con anche con la cittadinanza italiana, ci sono stati e ci sono e purtroppo probabilmente ci saranno episodi di emarginazione, episodi connotati da un sottostrato razzista che deriva non sicuramente dalla titolarità o meno di una cittadinanza, di un documento, ma da una differenziazione o presunta tale sociale fra chi si lamenta del problema dei Rom e il Rom in quanto tale. Poi magari il Rom ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato in una fabbrica, ma avendo 4 figli fa fatica a pagare un affitto ai prezzi di mercato. Il cittadino italiano magari è disoccupato, non ha potenzialità economica, ma magari ha la fortuna di avere dei genitori che sono proprietari di casa e quindi si sente in opposizione con queste minoranze. Questi sono esempi concreti perché sono riscontrabili nei fatti.
Bene, eccoci di nuovo in studio. Questo era un audio che abbiamo registrato qualche giorno fa con l'avvocato Andrea Ronchi, che ci ha potuto spiegare un poco una serie di nodi giuridici legati alla questione Rom, che come abbiamo visto è non pienamente assimilabile alla questione migrante tout court, perché tutta una serie di dispositivi giuridici non possono essere applicati nei confronti delle popolazioni Rom. Torniamo in studio con Valerio, che ci ha un po' fatto il quadro degli sgomberi del Lungo Reno, ci ha spiegato che sono cominciati da prima e soprattutto siamo arrivati a definire i termini di questa invenzione politica inquietante che risponde al nome di accoglienza disincentivante. E ne abbiamo parlato un po' in generale. Ora io ti vorrei chiedere di entrare nello specifico e di tornare sulla questione Rom. Perché mi sembra che quest'estate, insomma, ci sono stati altri episodi eclatanti di sgomberi, eccetera, ma c'è stato anche un primo segnale di risposta politica da parte dei Rom rumeni presenti sul nostro territorio, che sono andati sotto casa di Cofferati a fare una manifestazione, insomma, si sono un minimo, hanno manifestato una intenzione di proposta politica. Quali sono le risposte che l'amministrazione dà a queste persone, in termini di accoglienza appunto, visto che, come ci spiegava anche Andrea Ronchi prima, teoricamente, trattandosi di minoranze, trattandosi di una minoranza che ha tutta una serie di caratteristiche particolari, andrebbe tutelata e difesa?
Ma se è successo questo episodio che ha avuto molto risalto sulla stampa, è stato criticato moltissimo, insomma, perché si andava a colpire la privacy del sindaco, va detto che questo gruppo di Rom, che è un po' diverso da quelli del Lungo Reno, insomma, qui si parte da uno sgombro di un casolare in via Malvezza, che avviene per 2 volte nel corso del 2007, e tutte le volte la polizia arriva e li butta fuori. Dato che non sono però espellibili, appunto, perché sono diventati nel frattempo cittadini europei, vengono messi in mezzo alla strada. Dopo una settimana, ritornano in questo casolare. A partire dal secondo sgombero, questo gruppo di un centinaio di Rom, tra cui una 70ina di bambini, viene colpito quotidianamente dai vigili, dalla polizia, dai carabinieri, si spostano da via Malvezza, vengono buttati via da via Malvezza, vanno in un campo nelle giornate dei mondiali antirazzisti, da lì si spostano in un altro campo vicino al centro commerciale di via Zanardi, di Percop, di Perlame, e dopo l'ennesimo sgombero vanno a occupare l'assessorato alle politiche sociali in viale vicini. Lì per tutto il giorno la vice sindaco si rifiuta di incontrarli, dicendo che io ho già fatto troppo per loro, ho fatto le proposte e le hanno tutte rifiutate. Allora, le proposte poche che sono state fatte erano di questa natura: le donne coi bambini sotto i 3 anni in istituto religioso, gli uomini per strada, i bambini di 8, 10, 12 anni, i ragazzi, insomma gli adolescenti, in un altro istituto per ragazzi, per adolescenti non accompagnati.
Alla faccia del Family Day viene da
dire. Cioè si fa propaganda sul discorso della famiglia, sull'importanza della famiglia, di unità della famiglia, poi possibilità della famiglia, in questo caso in 3 blocchi. Queste erano le proposte che loro hanno rifiutato, cioè i Rom sono molto legati al discorso della unità familiare, quindi questo per loro era quasi una presa in giro. Di fronte appunto a questo tipo di atteggiamento, dopo 8 ore di occupazione di Viale Vicini si sono spostati e sono andati lì, e da lì comunque è ricominciata poi la storia. Si sono divisi, ma anche divisi, cioè per esempio 15 giorni fa uno di questi nuclei familiari, composto da 11 bambini, madre e padre, aveva preso una roulotte e l'aveva collocata in Viale Togliatti, in una zona abbastanza coperta. Sono arrivati, non è che li hanno arrestati tutto il resto, hanno distrutto la roulotte e li hanno lasciati lì senza roulotte. Quindi cioè, è veramente un atteggiamento molto arrogante, ostile, per far capire che non sei assolutamente accettato in questo territorio. Tieni conto, prima Andrea Ronchi non lo diceva, ma sta per essere applicata una direttiva europea che prevede la possibilità da parte della polizia e della prefettura, adesso stanno chiedendo che siano anche i sindaci delle città a poterlo fare, quindi ci sarà, diciamo così, un decreto legge ad hoc, che se uno non riesce a dimostrare che ha una condizione economica che gli permette di essere autosufficiente dal punto di vista della vita, può essere espulso.
A prescindere dalla
questa direttiva è stata fatta apposta nei confronti dei rumeni, dei bulgari e soprattutto di etnia rom.
Senti, se Luca, tu avevi qualche altra domanda? Sì, io volevo chiedere per concludere una valutazione, Valerio, su clima Bologna, ovvero se secondo te è possibile che anche qui a Bologna si verifichino casi di intolleranza e di ostilità manifesta da parte della popolazione. Due, dal punto di vista degli equilibri politici, abbiamo visto, come Luca accennava all'inizio, che a Pavia Rifondazione è uscita dalla giunta, dalla maggioranza. Se anche qui a Bologna, di fronte a tutto quello che sta succedendo, secondo te ci sono possibilità che accada qualcosa di simile?
Allora, per quanto riguarda episodi di intolleranza o di violenza nei confronti di accampamenti Rom, non ci sono stati segnali, anche se quello che sta avvenendo nei confronti così dell'ipotesi di costruzione della moschea è un fenomeno che insomma in questo caso è indirizzato sul versante antislamico, però potrebbe da un momento all'altro esplodere su questo terreno, ma anche perché la presenza Roma a Bologna non ha delle caratteristiche anche dal punto di vista numerico così allarmanti. Non ci sono mai stati campi di 500-600 Rom, di 1000 Rom vicino a luoghi abitati che creavano appunto paura nei confronti della popolazione. Vivono, si collocavano in luoghi che non vedeva nessuno, erano piccoli villaggetti che poi si riproponevano con le stesse caratteristiche e le stesse dimensioni da altre parti, quindi diciamo così, il cosiddetto fastidio che era un danno alla gente cosiddetta normale, qui non avevo avuto neanche la possibilità di...
tutti questi cosiddetti sono molto importanti.
Di realizzarsi, però Io penso che questo tema sia un tema centrale per una battaglia culturale, in primo luogo e politica, perché comunque il Rom è diventato il capro espiatorio in cui la politica ufficiale, sia di centrodestra che di centrosinistra, oggi cerca di indirizzare il malcontento delle persone, e quindi quando molto spesso abbiamo parlato di, si è parlato di guerra tra i poveri, ci sono tutte le condizioni perché questa guerra possa esplodere. Per quanto riguarda il discorso della maggioranza, io auspico che questa settimana sia una settimana decisiva, insomma, c'è una cosa in più, oltre a tutto quello che abbiamo visto negli anni passati da parte di Cofferati, cioè c'è la scelta di privilegiare un rapporto con l'Alleanza Nazionale sul terreno della sicurezza. In pratica hanno realizzato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa, adesso devono decidere soltanto la modalità con cui lo firmeranno. L'Alleanza Nazionale lo vuole firmare più in fretta, Cofferati vuole tenere aperta la questione per giocarla politicamente e eventualmente utilizzare questa cosa per spaccare il centrodestra, però nella sostanza i punti ci sono, riattivazione di una delega alla sicurezza, come c'era nel mandato precedente, che era stata una delle cose che doveva modificare, che cambiare con questo mandato, c'è il fatto che viene riproposta l'ordinanza che Raisi, che era assessore al commercio dell'Alleanza Nazionale nel mandato precedente, aveva fatto rispetto a una legge sulle città storiche che dà la possibilità di tenere aperti i negozi a orario indeterminato, e c'è una deroga a questa legge che prevede per alcune zone della città, via del Pratello, Piazza Verdi, via Petroni e altre zone limitrofe, la chiusura dei negozi di alimentari alle 21. Tutti sappiamo benissimo che la maggior parte di questi negozi sono gestiti da persone straniere. Poi, per quanto riguarda il nucleo sicurezza, c'è la proposta di aumentare l'organico e attrezzarlo in maniera adeguata con anfibi, cose di questo genere, insomma, per fare operazioni di ordine pubblico, e poi la chicca, lo spray al peperoncino, che è una cosa che viene. Questo, diciamo, sono i termini. Ora, su una cosa di questo genere viene fatto questo accordo, sia che sia ratificato domani o fra 15 giorni, secondo me è anche un'opportunità per la sinistra cosiddetta radicale di andarsene e salutarlo.
Chissà che, visto che Cofferati fa scuola, chissà se nel Partito Democratico un posticino per AN per equilibrare destra, centro, sinistra
non lo si trovi. Va bene, Valerio, grazie mille di essere stato qui con noi e ci risentiremo sicuramente presto. Grazie.
Ciao, grazie.
Un po' di musica e poi ci sentiamo l'altra parte dell'audio con Andrea Ronchi sulla questione giuridica dei Rom.
e soprattutto non sei con Newman. Non mi prende che depriscia la tua fiction, io penso a tutto ciò che fila liscio come Truman. Ho nostalgia della mia luna leggera, ricordo una sera le stelle di una bandiera, ma era una speranza, era una frontiera, era la primavera di una nuova era, era.
Stupido, ti prendiamo di Ninoli da subito in cambio del tuo staccio di libero subito.
No, è una proposta inopportuna, limiti la terra uomo, io voglio la luna.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono fatto, io non sono vero, io non sono fatto, io non ti porto iella né fortuna, io sì, ti porto sulla luna.
Eccoci di nuovo in studio, in realtà c'è un piccolo cambio di programma, vi avevamo promesso la seconda parte dell'audio con Andrea Ronchi, dell'intervista sullo status giuridico dei migranti, ma siccome in realtà anche con Valerio ne sono uscite un po' di cose a riguardo, abbiamo pensato di saltare questa parte e di passare...
Noi pensiamo molto durante la trasmissione,
sì,
cambiamo,
anche aggiustiamo. Quando voi non ci sentite, in realtà noi stiamo lavorando per voi. Lavorando è una parola grossa, forse è meglio utilizzare un altro termine. Comunque
abbiamo un altro audio, sempre da Radio Onda d'Urto,
che ringraziamo come sempre per il lavoro fantastico e serio che continuano a svolgere da molti anni a questa parte. Vi ricordiamo anche il loro sito, anche se oltre al nostro, che è www.vag61.info e www.radioondadurto.org, troverete sempre aggiornati approfondimenti e audio da ascoltare.
Quindi mandiamo quest'audio di Virgilio Beltrami,
che è un attivista che da anni segue i Rom di Brescia, che conosce molto bene la cultura Rom e la popolazione Rom residente in Italia, e che spiega un po', diciamo, se vogliamo, la storia di questa popolazione nel nostro paese. Ascoltiamo, regia.
Il mio incontro con il popolo Rom circa 20 anni fa era con i primi Rom coracanei che scapparono dal Kosovo, perché si era in procinto il precipitare della crisi che vedeva contrapposti principalmente serbi e albanesi, e vedeva i Rom diciamo, schiacciati in questo conflitto. La vita dei Rom con cui sono venuto in contatto mi è servita non solo come antidoto, ma anche come strumento di lettura, come strumento per decostruire le costruzioni che venivano fatte, anche gli episodi di cronaca che vengono, che sono all'ordine del giorno adesso, e qui i casi sono due: per una pigrizia mentale, oppure, e propendo più per questo, per opportunismo, non facciano altro che portare acqua al mulino del pregiudizio, della costruzione del mostro, della costruzione di soggetti che devono diventare i colpevoli di altre situazioni di sofferenza che vive la società. Quasi quasi che i rom, come è stato in passato anche per gli ebrei, no? Sono i benvenuti perché servono per spostare l'attenzione e servono per creare uno scarico delle tensioni sociali che la popolazione, appunto la popolazione italiana, maggioritaria, deve vivere.
E le persone che incontri nei campi, che richieste ti fanno? Quali le loro domande principali, Luigino?
Diciamo, la richiesta principale, se non vogliamo chiamare integrazione, perché diciamo, si presta a diverse interpretazioni, potrebbe avere anche significati ambigui, però c'è una volontà di interazione, togliamo una lettera, no? Nel senso di scambio, di dialogo, come dici tu, è fortissima e è determinata da un'esigenza primaria, prima ancora della chiamata speculazione, dire mi piacerebbe questo o quello. L'esigenza primaria è quella della parità, di non essere coloro i quali si rivolgono delle brave persone e gli portano degli aiuti, di essere persone che hanno gli stessi diritti materiali che in pratica sono loro legati. La cosa che almeno a me viene chiesta con più frequenza e con maggiore passione e per cui diciamo, ho diciamo, la gratitudine proprio tangibile, no? È quella di trovare un lavoro, cioè di riuscire ad avere un lavoro e avere dignità, anche perché da una situazione di 20 anni fa, all'inizio forse avevamo solo come orizzonte quello di andare a cercare, andare a chiedere e così via. A mano che via via più soggetti hanno trovato lavoro, non solo hanno trovato, come dire, quello che è il senso della dignità in una società come la nostra, tra l'altro diciamo che è anche eccessivamente imposta la sua costruzione sul lavoro, ma hanno anche trovato all'interno del lavoro, nei rapporti con i compagni o di fabbrica, a Brescia diversi lavorano, hanno lavorato ad acciai, molti lavorano nelle cooperative verdi che vanno a fare gli spalci sulle autostrade o anche nei parchi e così via, no? Una comunanza con che li fa sentire a tutti gli effetti uguali. E questa credo che sia la cosa che loro chiedono principalmente, cioè una parità da tutti i punti di vista. Questa parità passa, e questo voglio aggiungere con una parentesi, è una richiesta che mi viene sempre di più anche da parte delle donne, per una duplice questione: una, quella che comunque loro il lavoro lo fanno sempre perché comunque tendenzialmente conosco una proposito di donne che a 18 anni diventano o clandestini o irregolari o comunque perdono la tutela che è riservata ai minori, anche per quel discorso di libertà dalla tutela del manico, nel senso di dire contro andare a chiedere la carità in cui mi vengono a controllare, e comunque è un lavoro sporco, un lavoro nero, un lavoro che è un conto è diciamo, essere completamente diciamo, indipendenti e sullo stesso piano. Ecco, io credo che uno dei passaggi principali sia quello del riconoscimento della parità di diritti, che viene espressa, io non dico che sia giusto, ma viene espressa attraverso la richiesta di lavoro.
Bene, abbiamo sentito questo interessante contributo, ma siamo oramai alla fine della nostra trasmissione, l'1-2, e vorremmo chiudere questa nostra argomento principale della puntata facendo una precisazione. Non abbiamo sentito nessuna voce di Rom, ma ci sarebbe piaciuto, ciò non è stato possibile soltanto perché per questioni organizzative non siamo riusciti a ottenere un contatto diretto con qualche esponente della comunità bolognese da invitare in studio o da sentire al telefono, ma sicuramente nel caso in cui qualcuno di loro volesse intervenire nelle prossime trasmissioni, noi siamo ovviamente aperti e disponibili a dare qualsiasi spazio.
Certamente, siamo sempre qua.
Siamo sempre qua. E bene, adesso direi, Luca,
chiudiamo,
che siamo arrivati
argomento
alla chiusura.
Chiaramente, purtroppo, la sensazione è che ne riparleremo, che non saranno gli ultimi casi, e andiamo a parlare in chiusura di un caso di cui già ci siamo occupati in passato, che è il caso di Federico Aldrovandi.
Il caso che proprio questa radio ha contribuito a sollevare.
A tirare fuori insieme a Checchino Antonini, insieme proprio a Radio Onda d'Urto, abbiamo contribuito insomma a metterlo in luce. E, perché appunto tra 3 giorni, il 25 settembre, saranno ormai 2 anni dalla morte di Federico, da quel 25 settembre del 2005, quando all'alba Federico Aldrovandi trovò la morte a seguito di un controllo di polizia.
Un violento passaggio.
È del 20 giugno la notizia del rinvio a giudizio, finalmente, dopo 2 anni, di quei 4 agenti che quella notte fermarono Federico Aldrovandi e dichiararono poi che era morto a seguito di un ben non precisato malore. Nella sentenza di rinvio a giudizio si legge che questi poliziotti avrebbero cagionato, comunque concorso a cagionare, la morte di Federico per non aver chiamato il soccorso medico, ingaggiando al contrario una colluttazione in maniera imprudente pur trovandosi in evidente superiorità numerica. 4 contro 1, l'abbiamo detto varie volte, 4 poliziotti addestrati contro un ragazzo di 18 anni. E ne torniamo a parlare anche perché oggi a Ferrara ci sarà un presidio in via Ippodromo alle 15.30 proprio per ricordare Federico. Per avere in collegamento con noi Michele del Comitato Verità e Giustizia per Federico Aldrovandi. Ci sei, Michele?
Sì, ci sono.
Ciao.
Ciao.
Allora, spiegaci un po' questa iniziativa che fate oggi, come si andrà a configurare.
L'iniziativa si svolgerà in 2 diversi momenti, appunto come avete detto voi, in via Ippodromo alle 15.30 ci parleranno i genitori di Federico e gli amici, quindi sarà un ritrovo più di riflessione, e poi dopo alle 18 ci sposteremo all'officina ex AMGA per un concerto per Federico, dove ci saranno gruppi che sono sempre stati vicini a Federico e a quello che è successo.
Bene, quindi insomma ribadiamo l'appuntamento oggi, ore 15.30 a Ferrara in via Ippodromo. Ti volevo chiedere un po', visto che il comitato ormai è 2 anni che comunque fa informazione, segue la vicenda, volevo chiederti un po' la percezione alla luce di questo processo che andrà a cominciare il 19 ottobre, se non sbaglio, contro questi poliziotti, un po' le sensazioni che avete anche parlando con gli avvocati, il clima un po' che c'è a Ferrara, insomma.
Ma il clima, ci siamo tutti quanti molto galvanizzati appunto dal fatto che si siano stati aperti questi processi, però sembra un po' che la tensione si stia calando e questo ci sconforta un po', perché comunque sempre meno si sente parlare di Federico e del processo che sarà fatto, e molte persone ancora non conoscono ciò che è successo, insomma.
Sì. Dimmi.
Per quanto riguarda il processo, speriamo bene, speriamo anche per le nuove prove che sono venute fuori, che potrebbero anche confermare appunto un tentativo di insabbiamento da parte della questura. E sappiamo che è molto importante tutto ciò e siamo fiduciosi.
Bene, su questo ti posso assicurare che noi continueremo a seguire insomma questa vicenda con la nostra trasmissione, con questa radio, e sicuramente faremo una puntata speciale in vista del processo per cui sicuramente ci risentiremo, insomma. Intanto ricordiamo l'appuntamento di oggi, ore 15.30 in via Ippodromo a Ferrara, un presidio per ricordare appunto Federico Aldrovandi, e poi dopo a seguire ore 17 presso il centro sociale Officina Ex Amga in via Alfonso d'Este 13 un concerto per Federico. Ti ringraziamo tanto per il tuo intervento e,
grazie a voi.
E niente, ci risentiamo, grazie, certo. Ciao.
Grazie a voi, arrivederci.
Bene, siamo veramente arrivati alla fine, il momento dei ringraziamenti e dei saluti.
Ricordiamo anche una cosa prima di andare proprio a chiudere, ricordiamo anche, parlando sempre di sgomberi, ma spostandoci, insomma, dello sgombero del laboratorio occupato Crash, avvenuto il 20 agosto, quest'estate, all'alba, e ricordiamo che il 6 di ottobre ci sarà appunto un corteo in difesa degli spazi sociali, indetto appunto dai compagni di Crash, ore 15 in Piazza Maggiore, e sicuramente lo seguiremo.
E tutti in piazza il 6 contro questa città della violenza, della repressione dei diritti e degli spazi negati.
Contro questo sindaco di merda,
di merda. Con questa nota di colore vi salutiamo e ci risentiamo sabato prossimo dalle 11:30.
Ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito a costruire questa puntata, ringraziamo Francesco in regia, ringraziamo Gabriel,
ringraziamo Tecla e Susanna,
ringraziamo Giacomo che si è ripresentato in forma smagliante a questo primo appuntamento dell'anno,
e io ringrazio Luca che è sempre una grande risorsa per questa trasmissione, e anche lui lo vedo abbastanza in forma,
e anche tutti
lo
i nostri
sento,
compagni e compagne che non sono qua in diretta con noi, ma che comunque
risentirete presto su queste frequenze 103.1 di FM e Radio Città Fucico, Vagamondo, trasmissione a cura di VAG61, Officina dei Media Indipendenti, www.vag61.info.
Ci rivediamo sabato mattina.
Risentiamo.
Ci risentiamo, io e te anche rivediamo forse. Comunque ci risentiamo. Sabato prossimo, forse sì, verso le 11.30, e vi terremo compagnia fino alle 13 circa. A sabato prossimo.
Ciao a tutti, grazie di averci ascoltato. Ciao.